quindi la settima beatitudine, quindi la penultima, è beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Da un certo punto di vista questa è la settima, la penultima, però da un altro punto di vista è l'ultima, nel senso che viene raggiunto un po' un culmine in questa beatitudine. Perché dice, perché l'ultima, la vera ultima sarebbe l'ottava, beati perseguitati per la giustizia. Però è, di tutte le beatitudini è una beatitudine che viene solamente dagli altri che ti perseguitano. Invece povero devi essere povero in spirito tu, mite devi essere mite tu, eccetera. È tutta roba che riguarda te. L'ultima ti hanno perseguitato, ovviamente c'è perseguitati nel senso quelli che sono stati perseguitati. Quindi c'è un tempo perfetto passivo che significa essere stati perseguitati. Beati quelli che sono stati perseguitati. E poi la seconda parte dell'ottava beatitudine è, quindi la prima parte dice che non riguarda più te stesso, è quello che fanno gli altri in reazione alla tua fedeltà, evidentemente. La seconda parte è perché riesci a vedere nei cieli, che è uguale alla prima beatitudine, beati i poveri di spirito perché riesci a vedere nei cieli, quindi fa da cornice. Quindi la vera ultima beatitudine da un certo punto di vista è questa, la settima, beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. È anche quella più operativa, gli operatori proprio di pace, e c'è una progressione delle beatitudini che è di tipo di attivarsi dalla povertà, l'essere afflitti, la mitezza, aver desiderio. Ricordate, beati i poveri in spirito, beati gli afflitti, beati i miti, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, e adesso beati gli operatori di pace, che è il massimo dell'attività, diciamo, operatori, quelli che vale. Ma anche c'è il massimo dell'attività nella prima parte e c'è anche il massimo dell'effetto, diciamo, perché essi saranno chiamati figli di Dio. E questo è il massimo, essere chiamati figli di Dio è il massimo, vedremo un po' in che senso. Beati gli afflitti perché saranno consolati, beati i miti perché erediteranno la terra, beati chi ha fame e sete della giustizia perché saranno saziati, misericordiosi riceveranno misericordia, eccetera. Adesso mi ricordo qual è, puri di cuore perché vedranno Dio, ma il massimo è essere chiamati figli. E allora, che vuol dire gli operatori di pace? E a me piace spiegarlo o cercare di capirlo insieme a voi, riportando a quello che vale per tutte le beatitudini, cioè che il beato è Cristo, è Gesù il beato. Gesù è il povero in spirito, il vero povero in spirito, Gesù è il vero afflitto. Gesù è il mite, è colui che ha avuto fame e sete della giustizia, perché ha voluto fare la volontà del Padre suo fino in fondo, è il misericordioso, è il puro di cuore, e Gesù è anche l'operatore di pace, è lui l'operatore di pace. Quindi bisogna capire come Gesù ha fatto la pace, come ha operato la pace, per capire noi, perché noi non solo e non tanto perché dobbiamo diventare simili a Gesù, ma perché noi siamo il suo corpo, cioè se il corpo di Cristo è tutto povero di spirito, gradatamente diventa tutto povero di spirito, gradatamente diventa tutto misericordioso, eccetera, senza far tutto. Il suo corpo, noi siamo il suo corpo perché siamo stati battezzati, siamo stati uniti al suo corpo mediante il battesimo, ci siamo stati nutriti, abitati dallo stesso spirito, dalla sua stessa vita, sempre per mezzo del battesimo e dei sacramenti, e quindi in noi abita Gesù. E Gesù il mite, Gesù l'operatore di pace, opera la pace anche per mezzo nostro, come l'ha fatto a iniziare lui stesso, il capo del corpo. Come Gesù ha operato la pace. E eh, prima di dire questo, veramente volevo alcuni aspetti della pace che Gesù ha. Gesù non ha operato la pace nel senso che ha fatto contenti tutti, ha messo tutti tranquilli, perché nello stesso Vangelo di Matteo c'è scritto: non pensiate che io sia venuto a portare la pace sulla terra, ma anzi sono venuto a portare la spada. D'ora in poi in una famiglia saranno 2 contro 3 e 3 contro 2, nuora contro suocera contro nuora, così via, figlio contro figlio, eccetera. Figlio contro padre. Questa divisione viene dal fatto che l'unica pace che lui, la prima pace che lui ha perseguito, è la comunione tra sé e il Padre, e quindi è la fedeltà al Padre. In che senso lui non ha portato la pace? Nel senso che la fedeltà a lui richiede alle volte di non fare quello che piace agli altri. Ecco. Fosse anche la tua mamma, obbedirei a Gesù Cristo, non alla mamma. Fosse anche tuo figlio, obbedirai a Gesù Cristo e non a tuo figlio, come Gesù ha obbedito al Padre suo e non ai suoi discepoli, non a sua madre, eccetera. Quindi ha operato la pace non in questo senso, ma certamente ha operato la pace in un senso comunque impegnativo. E a me piaceva leggervi forse il brano che più chiaramente esplica come Gesù ha fatto la pace, che è la lettera ai Efesini, capitolo 2. In realtà ci interessa solamente l'ultima parte, però ve lo leggo velocemente tutto. Al capitolo 2 della lettera ai Efesini dice così: anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Anche tutti noi, come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi. Eravamo per natura meritevoli di ira come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche resuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere perché nessuno possa vantarsi. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Perciò ricordatevi che un tempo voi, perché in questo capitolo, nella lettera che si dice, San Paolo sta parlando da ebreo ai non ebrei. Quando dice voi, sta dicendo voi pagani, voi che non siete ebrei come me, non siete circoncisi come me, non venite dalla tradizione ebraica come me, non siete stati cresciuti nella legge di Mosè come me, voi. Perciò ricordatevi che un tempo voi, pagani della carne, chiamati non circoncisi da quelli che si dicono circoncisi perché resi tali nella carne per mano d'uomo, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge fatta di prescrizione e di decreti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare la pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo Spirito. Allora, cosa dice questo brano? Sta ricordando ai pagani che sono convertiti a Gesù, che erano un tempo erano senza Dio, erano esclusi dalla familiarità con Dio, ma che poi sono diventati vicini, erano lontani, sono diventati vicini. E finisce col dire che infatti Gesù è la nostra pace, lui è l'operatore di pace in questo senso. Lui ha fatto la pace tra noi, nel senso tra voi e noi, tra voi pagani e noi ebrei, e tutti e due con Dio. Ha fatto la pace in due dimensioni, diciamo, con il Padre, ci ha riconciliati con il Padre, e poi ci ha uniti tra noi, perché noi eravamo incompatibili, invece siamo diventati fratelli. Quindi Gesù ha fatto la pace nel senso che ha reso possibile l'incontro con Dio e tra culture diverse e religioni diverse. Come l'ha fatta? Ecco, voi siete stati diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Ha fatto la pace, dice, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Questo non è facilissimo da capire, però è la pace come la fa Cristo. L'operatore di pace che è Cristo opera la pace nel suo corpo, nella sua carne, sulla croce. Non è che lui fa la pace nel senso c'era guerra tra lui e qualcuno, è venuto, facciamo la pace. No, c'era guerra tra due popoli, Israele e le nazioni, e tra le nazioni Dio, e lui si è messo in mezzo e ha fatto la pace, ha reso possibile la pace, l'incontro tra due. Però lui non è che lui si è messo in mezzo dove c'era distanza, e è stato lui lo strumento della vicinanza. E questo l'ha fatto offrendo la propria vita, mettendosi in mezzo e versando il suo sangue in mezzo. Questo è difficile. E questa è le esigenze della pace, che significa pagare in persona e essere mediatore, amando entrambi e soffrendo per entrambi. Questo è un primo aspetto di come lui ha fatto la pace. Ha abbattuto il muro di separazione, di inimicizia, annullando per mezzo della sua carne anche la legge fatta di giustizia. Questo non c'entriamo su questo. Poi e questo a me mi ha aperto questo significato di pace come di un incontro vero. Un'altra questione che si incrocia con questa questione del collaboratore della pace è che la pace per gli ebrei non è semplicemente l'assenza di guerra, ma è la pienezza di vita. Cioè, come va la pace? Gli ebrei è un modo per dire come stai. Come va la pace significa come va il tuo bene, come va il tuo benessere, come va la tua prosperità, come vanno gli affari. Come va la pace significa come va il bene, come va. Allora fare la pace significa aumentare la vita nel mondo, no? Fare entrare più vita nel mondo. E Gesù è stata un dono di vita per il mondo, perché ha portato la vita divina, ha portato il perdono dei peccati, ha assolto, ha liberato dei peccati, e noi siamo chiamati a partecipare in questa opera. Infatti la seconda parte della beatitudine è beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Ora, questa parola figlio, intesa come figlio di Dio, utilizzata per dire figlio di Dio, nel Nuovo Testamento, ma quasi mai riguarda gli uomini. Figlio di Dio è solo Gesù, ma rarissimamente usata per dire che gli uomini sono figli. semmai più spesso viene usata un'altra parola, questa è Dios, un'altra parola simile che è più figlioletto o ragazzo, che è technos, technon. E invece in questa beatitudine viene detto che saranno chiamati figli di Dio. Poi c'è scritto saranno chiamati, che significa che qualcun altro li chiama, cioè che saranno chiamati, quindi saranno riconosciuti pubblicamente figli di Dio. Il riconoscimento pubblico di figli di Dio significa che c'è una manifestazione e tutti dicono: mazza, questo è il figlio di Dio. A Gesù la manifestazione di se stesso come figlio di Dio, cioè che qualcuno si è accorto che era figlio di Dio, è stato infatti sulla croce. Quando è morto, il centurione dice: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Quindi essere chiamati figli di Dio ce ne vuole, devi essere bello che è morto, però deve essere morto portando vita, aver dato la vita, aver prodotto vita. E in effetti nel Vangelo, ma noi siamo adesso, le beatitudini sono l'inizio del discorso della montagna. Il discorso della montagna dura, parte nel capitolo 5 e continua nei capitoli 6 e 7. Ma la parte appena successiva del discorso della montagna è le cosiddette sei antitesi, cioè vi è stato detto ma io vi dico, vi è stato detto ma io vi dico. E l'ultima delle antitesi è: vi è stato detto amerai il tuo prossimo, amerai il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, eccetera, affinché diventiate finché non so perché adesso qui senza non so che è stato qualcosa, aspetta che lo trovo la parola vista. Amerai il tuo prossimo e il tuo nemico. Io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguito, affinché siate figli del Padre vostro dei cieli. Cioè, alla fine della parte successiva del discorso della montagna, la sesta antitesi, la più difficile, amare i nemici, viene detto: amate i vostri nemici, pregate perché siate figli del vostro Padre celeste. Cioè, l'essere figli è legato all'amare i nemici. E alla lettera non c'è scritto affinché siate figli, ma affinché diventiate figli. Cioè noi diventiamo figli di Dio veramente quando iniziamo ad amare i nemici, a pregare per chi ci perseguita, a benedire chi ci maledice. Questo siamo l'operare la pace è legato al morire in croce di Gesù, è legato ad amare i nemici. Questo è operare la pace. Alle volte a me mi viene un po' da sorridere quando i movimenti per la pace, no? Che sembra che si fa la pace con i buoni sentimenti. La pace nel Nuovo Testamento non si fa con i buoni sentimenti. La pace nel Nuovo Testamento si fa con la sofferenza, col sangue versato, portando tu le conseguenze del male degli altri e non restituendo il male al male, ma restituendo bene al male. Così si fa la pace, così si mette vita nel mondo. Gli operatori di pace sono questi, sono quelli che amano i nemici, che pregano per i persecutori, che non rispondono al male col male, e in questo modo rendono possibile la vicinanza, cioè rendono possibile riavvicinarsi anche dei peccatori o dei malvagi o dei violenti al mistero di Dio, di tenerezza, di amore. Quindi gli operatori di pace viaggiamo su altri livelli, e infatti gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio, come Gesù quando è morto in croce e come si diventa figli di Dio quando i nemici. L'ultima cosa riguarda un altro aspetto interessante che non c'è qua, che è in Apocalisse. In Apocalisse c'è un concetto spesso al vincitore, si parla spesso del vincitore, già dai primi capitoli. Il vincitore è colui che vincerà contro le tentazioni e l'infedeltà, sostanzialmente, no? Faccio un esempio, in particolare nei primi due capitoli, tre capitoli di Apocalisse, spesso ci sono sette lettere alle sette chiese dell'attuale Turchia, praticamente, e a ciascuna di queste sette chiese vengono fatti degli elogi da Gesù di sotto e anche dei rimproveri. E alla fine di ogni lettera c'è scritto al vincitore, c'è una promessa per il vincitore. Ne leggo una qualcosa, tanto così per dare un'idea. All'angelo della chiesa di Efeso, è la prima, convertiti, compi le opere di prima, perché non compi, se invece non ti convertirai ti toglierò il candelabro, tuttavia hai questo di buono che detesti. Comunque alla fine dice al vincitore, quello che si sarà convertito, darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Questa è la prima promessa al primo vincitore, e che è alla fine della lettera all'angelo della chiesa. Poi c'è la seconda lettera, Smirne, faccio per dire due, finisce la lettera Smirne e dice che il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. Terza lettera. Al vincitore darà una manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce né fuori di chi lo riceve. Tante promesse per il vincitore, e ogni volta il vincitore è rispetto a certi peccati che c'erano in quella chiesa. Questi primi tre capitoli dell'Apocalisse. Alla fine dell'Apocalisse riappare il vincitore. Al capitolo 21, cioè dopo i sette vincitori per ciascuno, per ciascuna chiesa, al capitolo 21 c'è l'apparizione dei cieli nuovi e della terra nuova. Quindi un cielo nuovo, una terra nuova, la Gerusalemme celeste che scendeva, la città santa che scendeva dal cielo, la tenda di Dio con gli uomini, sarà asciugata ogni lacrima, farà nuovo tutte le cose, non vi sarà più la morte, né lamento, né affanno. E poi c'è scritto: e colui che sedeva sul trono disse, ecco, io faccio nuove tutte le cose. E mi disse, ecco, sono compiute, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. L'ultimo vincitore in Apocalisse è quello di cui l'Apocalisse dice sarà mio figlio. Anche il Vangelo di Giovanni inizia dicendo a coloro che hanno accolto Gesù, Dio ha dato il potere di diventare figli di Dio, diventare figli di Dio. Questo è il massimo, diventare figli, essere dichiarati figli, e questo è legato alla perfetta conformità con Gesù, e la perfetta conformità con Gesù si fa facendo la pace, come l'ha fatta lui, cioè amando i nemici, pregando per gli uccisori, per i perseguitori. Mi sono dimenticato di stampare il foglietto, e se mi aspettate lo stampo, se no lo mando su, va bene? Poi magari lo lascio in chiesa.
WhatsApp.
Ok, chiudiamo con la preghiera.